il 123, che è anch'esso un salmo graduale. Salmo delle salite, dei pellegrinaggi a Gerusalemme, quei tempi in cui per onorare Dio bisognava andare nel Tempio. Dopo Gesù Cristo i templi non ci dovrebbero essere più, perché il vero Tempio è Lui e poi siamo noi, quindi siamo già nella casa di Dio, se siamo noi stessi, che bisogno c'è di andare a cercare Dio da un'altra parte? Vuol dire che non l'abbiamo trovato in noi. Però, ecco, se portiamo avanti queste idee di Gesù, queste sono autentiche idee, sono le idee del Vangelo, se le portiamo avanti sul serio, salta tutta la religione. Salta, ve ne accorgete, salta tutta la religione. E Gesù è morto ammazzato per quello, perché ha fatto saltare la religione. Non perché ha detto vogliatevi bene fra di voi, amate persino i vostri nemici, non per quello. Quello avrebbero lasciato vivere e magari gli avrebbero fatto anche qualche monumento. Magari a Gerusalemme ci sarebbe su qualche piazza qualche monumento. Guaio è che ha scompaginato tutto, ha fatto saltare la religione e le tradizioni per immettere nella fede, perdere la religione per trovare la fede. E sarebbe da approfondire sta faccenda. Bene. E prendiamoci il Salmo 123, tenendo conto che tutti i salmi sono preghiera dell'Antico Testamento, prima di questa novità di Cristo, no? Quindi aver immaginato, localizzato la presenza di Dio, materializzato la presenza di Dio al Tempio di Gerusalemme dopo la grande riforma religiosa di Ezechia, ancor più quella di Giosia, che aveva portato, centralizzato il culto a Gerusalemme, facendo chiudere, abbattere tutti gli altri santuari, no? Riforma che è andata avanti sino ai tempi di Gesù, perché anche Gesù sale a Gerusalemme e i pellegrini andavano a Gerusalemme perché vigeva, era sopravvissuta per secoli questa riforma di Giosia che aveva centralizzato il culto a Gerusalemme. Voi capite anche per motivi non tutti purissimi di fede, anche motivi politici evidentemente, gli stessi motivi per cui il buon Davide aveva pensato di costruire il Tempio proprio là, che si riusciva a tenere lui sotto chiave, come noi preti teniamo sotto chiave Santissimo Sacramento, così se lui riusciva a tenere sotto chiave l'Arca dell'Alleanza, evidentemente era, ecco, era non solo il re, ma era anche il Sommo Sacerdote. Ed effettivamente il vero Sommo Sacerdote, quando c'era la monarchia, era il re. Se pensate che il termine Mashiach, unto consacrato, non è per indicare il sacerdote, ma era per indicare il re, capite l'importanza di questo. Anche se proprio a Davide il buon Nathan gli aveva ricordato che non era lui che doveva credersi capace di costruire una casa a Dio, era piuttosto Dio che pensava a dare un casato, una discendenza a Davide, e di lì si è originata tutta la promessa messianica. Ecco, prendiamo il Salmo 123, parentesi 122, vi avevo spiegato perché ci sono due numeri, che è un canto molto bello, dicevo tenere presente che sono canti e preghiere dell'Antico Testamento e che quindi quando li preghiamo come cristiani dobbiamo almeno mentalmente, se c'è qualcosa da correggere, correggere e adattarli per la nuova situazione cristiana. Supposto che sappiamo che cos'è il cristianesimo, che cos'è l'Evangelo, sempre lì, se l'abbiamo già scoperto, se bisognerà riscoprirlo ex novo un po'. A te levo i miei occhi, a te che abiti nei cieli, perché Gerusalemme è quasi 800 metri, e arrivando tutti guardavano il monte Sion, il monte per eccellenza e il monte di Gerusalemme. E allora a te levo i miei occhi, perché sto arrivando in prossimità del santuario. Cussagno è in pianura, quindi non avete da levarli tanto, ma noi a Mondovì, regina Montes Regalis, era già un monte, anche se il santuario rispetto a Vicoforte o Fiammenga è anch'esso là in basso. E poi con la vecchia concezione che Dio abitava nel cielo e quando faceva due passi sulla terra si fermava sulle montagne, hanno pensato che Dio lo si incontrasse soprattutto in montagna. Eccovi il buon Mosè che va al Sinai, eccovi Elia che pensa di fare anche lui l'avventura di Mosè. Ecco ancora adesso i nostri bellissimi santuari, magari costruiti sull'alto di qualche collina o di qualche montagna. A te levo i miei occhi, a te che abiti nei cieli. I cieli considerati l'abitazione di Dio, la terra data ai figli dell'uomo vivente e gli inferi, da cui disgraziatamente noi abbiamo fatto venire fuori l'inferno, ma nella Bibbia sono gli inferi, cioè il mondo inferiore, il mondo sottoterra dove mettevano e mettiamo i morti. A te che abiti nei cieli, Dio. Ecco come agli occhi dei servi alla mano dei loro padroni, come gli occhi della schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio. A prima vista una bella battuta, ma molto brutta, secondo la rivelazione di Gesù. Non vi ho chiamati servi, vi ho chiamati amici. Nel frattempo siamo diventati figli di Dio, lo eravamo già allora. Nel frattempo abbiamo saputo meglio che cosa significa essere figli di Dio. Quindi, se questo può significare rispetto, amore rispettoso, va bene. E quello che i saggi esprimono con la battuta Initium Sapientiam, timor Domini, Initium Sapientia e timor Domini, sì, principio di sapienza, il timore, non la paura, il timore biblicamente l'amore rispettoso di Dio. Amore. E bisognava passare, come sapete, attraverso i testi del profeta Osea, attraverso i testi del profeta Geremia, attraverso il Cantico dei Cantici, eccetera, per passare dalla concezione della, quasi della paura, della schiavitù nei confronti di Dio, invece quello della libertà dei figli di Dio, addirittura a sentire la tenerezza di Dio, invece che un Dio che ci fa paura. Questo dobbiamo, ecco, tenerlo presente e chiedere a Dio perdono per il tempo e per l'eternità di aver presentato un Dio che ha fatto paura per tanti millenni e per tanti secoli. Tanto ha fatto paura che sono scappati quasi tutti, sono andati altrove per non avere questa paura di Dio. Il contrario proprio, un Dio che fa paura, contrario del Dio presentatoci da Gesù, no? Abbia così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. Pietà di noi, o Signore, pietà di noi, già troppo ci hanno colmato di scherni e gli avversari. Noi siamo troppo sazi degli scherni, dei gaudenti, del disprezzo dei superbi. Qualche volta è anche vero che gli umili, timorati di Dio, i più buoni, quelli che ieri chiamavamo con Luca i poveri, no? E sono alle volte umanamente i più disprezzati, anche se sono i più vicini a Dio. Ben, stasera, riprendendo il tema, o meglio avviando il tema della vigna, del vino, della vite nella Bibbia, facciamo una prima tappa e parliamo di sorella vite e di fratello vino, visto che abbiamo sempre qualche bottiglia di vino buono in cantina, magari anche a mensa, e può far piacere a tutti. Anche i dottori consigliano di non esagerare, ma un bicchiere di vino ad ogni pasto può essere prezioso per la digestione. Vediamo un pochettino. Ecco, io vi segnalo dei testi ambientandoli velocemente nel contesto biblico. Vedete, non c'è niente di più bello per fare quelle lezioni di cui dicevamo la volta scorsa, umano, divina, ecco, che andare a passeggio nella Bibbia, così, molto, con molta libertà e con molta gioia, di incontrare le cose belle della Bibbia e alle volte anche le cose meno belle, perché la Bibbia, per il semplice fatto che è fotografia della vita, fotografia, ecco, poeticizzata, cioè vista con occhi profondi della vita, contiene tutto quello che contiene la nostra vita, il bello e il meno bello. Allora, andare a passeggio nella Bibbia attraverso una lettura umana, divina, per i motivi che abbiamo spiegato la volta scorsa, senza troppe preoccupazioni di elevarci ad ogni momento al di sopra del Padre Eterno, ma rimanendo serenamente qui in compagnia delle cose che ci fanno vivere sulla terra, ecco, saper ogni tanto alzare gli occhi, pensare che questa vita può assumere tutto un significato più profondo se la viviamo sotto lo sguardo di Dio, con l'amore di Dio nel cuore. E forse il vino che rallegra il cuore dell'uomo, come tante altre cose che danno gioia e danno allegria all'uomo, possono essere i simboli migliori di un Dio che dà vita, che dà gioia, che dà amore. E se no, ripeto, torniamo a presentare un Dio che ci offre solo l'olio di ricino per castigarci. Beh, quello non è il Dio biblico. Quello è un Mussolini che è meglio perdere che trovare. Partiamo da lontano. Partiamo da Noè. Non so se sapete che la Bibbia ce lo presenta come il primo coltivatore biblico della vite. La Bibbia parla sovente della vigna, della vite, del vino, e dai lontani tempi preistorici perviene agli scrittori sacri la leggenda di Noè salvato dal diluvio. Leggenda, ovviamente, perché diluvio universale non c'è mai stato. Ci sono tanti diluvi, un po' di qua, un po' di là, ecco. Siccome questi racconti hanno origine nell'area mesopotamica, no? In mezzo al Tigre e all'Eufrate, e là pieno di inondazioni, che è avvenuto dai tempi più lontani, preistorici, queste alluvioni, un anno, poi dopo 50 anni, dopo due secoli, alluvioni che coprivano gran parte, e col passare dei secoli e dei millenni è nata l'idea che ci fosse stato, i piccoli diluvi vengono messi tutti insieme, diventa un grande diluvio che sconfina oltre la Mesopotamia e si dice che ha preso tutto il mondo. Leggende comunque, leggende che però sono state prese dalla Bibbia e trasformate in veicoli di insegnamenti. Alle volte può insegnare molto di più una leggenda, un racconto fittizio, una novella, un racconto inventato, che non un fatto storico. Il fatto storico vi dice che quella volta è successo così. La parabola, la leggenda, una novella vi può inculcare l'idea che potrebbe succedere così tantissime altre volte o tutte le volte. È un insegnamento molto più ampio, molto più largo. Noi abbiamo la mentalità gretta, materialista, che pensa che soltanto la storia possa insegnare. La storia, intendendola come corrispondenza materiale dei fatti raccontati. Abbiamo il principio di ciceroniana memoria, historia est magistra vitae, anche se poi non impariamo niente dalla storia, comunque pensiamo che sia soltanto il fatto documentato storicamente che è serio, che è da ritenere. La Bibbia non ha queste preoccupazioni, anzi, la Bibbia quando parla della storia la tratta in maniera molto libera per il senso che gli autori, credenti o meno, hanno scoperto nei fatti. E questo senso, questo significato è interiore, è frutto della riflessione, del ripensamento, va sempre oltre la materialità dei fatti. Ecco, motivo per cui davanti a qualsiasi pagina biblica, forse ve l'ho detto già la volta scorsa, non bisogna mai che ci chiediamo in primo luogo se quello che è scritto lì è proprio successo, per filo e per segno così. Potete verificarlo documentando in un secondo tempo, se avete piacere, di anche una legittima e doverosa curiosità, ma in primo luogo chiedetevi che cosa l'autore biblico vuol dirmi, vuole insegnarmi attraverso il fatto raccontato così come me lo racconta. D'altronde avevamo avvertito, lo sapete benissimo, che gli stessi fatti della vita di Gesù sono trattati in maniera alle volte molto differente dai quattro evangelisti. Vuol dire che a loro interessava quello che c'era da prendere di significato. E questo, il significato, uno lo prende così, l'altro lo scopre un po' diverso, l'altro ancora diverso, no? Allora, vale anche per il diluvio. Appena uscito dall'arca, il buon patriarca, che Genesi 6, 9 definisce come uomo giusto e integro, sentì il bisogno di ringraziare Dio per la salvezza ottenuta. Era ancora con quella idea, che purtroppo anche tanti hanno, che possa essere stato Dio a volere il diluvio, con il gusto di affogare come topi tutti quei malvagi che ne avevano fatte tante a quei tempi, tanto da, come dice la Bibbia, che Dio si è persino pentito di aver creato l'uomo. Ma quello lo dicono la fantasia degli scrittori biblici, non Dio. Dio non si è mai pentito di aver creato l'uomo. Sentì il bisogno di ringraziare a Dio per la salvezza ottenuta, ecco, a svantaggio di tutti gli altri che erano morti. come quelle suore di quel convento in città che dopo l'ultima guerra, guardando d'attorno, avevano visto che, supponiamo a Torino, Milano, da qualche altra parte, che diversi conventi vicini erano stati colpiti e distrutti dalle bombe. Allora la madre superiora dice: andiamo a cantare il Te Deum, che le bombe sono scese sui conventi vicini. Voleva dire che hanno risparmiato il nostro, ma viene istintivo dire: per fortuna che è morto quell'là e io sono ancora vivo. Costruì un altare al Signore, offrì in sacrificio animali immondi di ogni specie, perché se offrite a Dio animali immondi è finita. Ecco. E poi chissà, poveri animali, perché quelli sono immondi, il porco dovrebbe essere immondo, ma se ecco, adesso le migliori valvole per sostituire quelle del cuore umano le prendono dal porco, allora un animale che è tutt'altro che da disprezzare. La fantasia degli uomini. Ah, guardate che a nome di Dio, perché tutte queste cose poi qui fatte parola di Dio. C'è Dio. Tanto che il Signore, vedendosi tutti questi sacrifici, fu commosso nel odorarne la soave fragranza. Si vede che insieme agli animali che bruciano metteva qualche essenza. In Oriente ce n'hanno parecchie spezie varie, perché se no non ecco. E pentendosi di quello che aveva fatto, distrutti da tutti gli altri, eccetto che la famiglia di Noè, promise a se stesso che non avrebbe mai più infierito contro l'uomo. Genesi 8, 20, 21. E sapete che segno di quell'alleanza? Questa è la prima alleanza della tradizione sacerdotale. Sapete che nella Bibbia c'è una tradizione sacerdotale insieme alle altre grandi tradizioni, la tradizione yavista, quella eloista, quella deuteronomista, non so se tutti sanno queste cose, se ne hanno sentito almeno parlare qualche volta. Poi c'è la tradizione sacerdotale, quella che faceva capo ai preti, ai sacerdoti dell'esilio di Babilonia, che sono poi quelli che hanno scritto la Bibbia, facendo confluire sulla loro tradizione tutte le altre tradizioni. Ecco, allora i sacerdoti hanno avviato questa tradizione che si chiama la tradizione sacerdotale. L'ho citata perché la cosa stavo dicendo prima, perso il filo, perché prima della... Come? Ecco, l'alleanza, sono i sacerdoti che hanno impostato tutta questa loro tradizione sacerdotale su un treppiede che è formato da tre alleanze che hanno tenuto presente. Una è l'alleanza con Noè, o noachica cosiddetta, ecco, che è questa qui di cui stiamo parlando. La seconda, potete immaginare qual è l'alleanza con Abramo. E terzo è l'alleanza sinaitica, ecco il treppiede di tutta la tradizione sacerdotale dell'Antico Testamento, ripeto, la quale è molto importante perché è la tradizione responsabile della fabbricazione della Bibbia, poi è la tradizione sacerdotale. In esilio a Babilonia non c'era più nessuno, il paese non l'avevano perso, il Tempio era andato distrutto, il re era incatenato, prigioniero, e allora i preti hanno preso in mano la responsabilità della situazione. Sono riusciti, grazie al ricordo di tutte le vecchie tradizioni, a rimettere insieme dei testi, ad avviare quella che diventerà poi la Bibbia. E fra questi responsabili sapete che c'era un prete profeta, Ezechiele. Ecco, Allora, questa è la prima delle tradizioni. Poi c'erano anche altri testi di tradizione più leggendaria, di tradizione yavista ed eloista, che sono state, eloista no, ma yavista sì, per quanto riguarda il diluvio, sono state un po' mescolati, per cui se leggete lì trovate un gran pasticcio, perché una volta viene detto a Noè di mettere una coppia per ogni animale, un'altra volta si dice che deve metterne invece 7 coppie, dipende dalle varie tradizioni che poi sono state omogeneizzate un po' malamente, ecco, sono state messe insieme. Noè dal canto suo è uscito dall'arca, ha constatato che tutti avevano fatto la fine che avevano fatto, che c'era solo lui il fortunato e la sua famiglia, tirato fuori uno dopo l'altro gli animali, ha ripreso, dice la leggenda del racconto, che ha ripreso la coltivazione della terra, è venuto a conoscenza della vite, si vede che la vite non era affogata nel diluvio, venuto a conoscenza della vite, piantò una vigna, ne assaporò il prodotto e si ubriacò finendo nudo sotto il tavolo di cucina o del salotto o del bancone della tenda, ecco. E poi sapete la storia com'è, i suoi 3 figli, Sem, Cam e Jafet. Sem, da cui deriverebbero i popoli semiti dell'Asia, del Medio Oriente, dell'Asia, Jafet, da cui discenderebbero gli europei, e i Camiti, figli di Cam, da cui discenderebbero gli africani, mica per niente neri, punizione del fatto che Cam, un po' troppo intraprendente in quell'occasione, si è meritato la riprovazione del padre quando si destò dall'ubriachezza e lo maledisse. Leggetevi 9, 20, 27, perché invece di fare come gli altri fratelli che non avevano guardato la nudità del padre, erano andati a ritroso e lui invece ci aveva goduto un po' su, cosa volete fare? E allora per punizione, sarai... abiterai l'Africa, gli africani, leggende, ma quanto hanno pesato e quanto pesano nella storia queste fantasie. Questi tristi effetti non produssero tuttavia alcuna avversione per il vino. Direste, finito, il vino è morto in partenza, ma che, invece niente, nessuna avversione per il vino, anzi Noè, forse grazie anche al buon succo che avrà imparato a bere, probabile con più parsimonia, raggiunse la venerabile età di 950 anni. Genesi 9:25, 950 anni sono tanti, adesso che tentano di far salire la vita umana a oltre i 120, 130 anni. I numeri nella Bibbia non sono mai numeri soltanto, sono sempre carichi di simbolismo, e allora l'età è data in base all'importanza delle persone. Più una persona anticamente era importante, più moriva in tarda età o faceva ancora figli a 500 anni. Per esempio si dice lì di Noè, che ha avuto ancora o quale altro patriarca, 500 anni, ha ancora avuto dei figli. 950 anni. E il vino finirà di fare nella Bibbia una brillantissima carriera. Il canto di Isaia e altri testi famosi ce lo dimostrerà. Ecco, prima tappa, dunque, andate, deve essere questi incontri, come tutti gli incontri biblici che fate insieme con amici e a titolo personale, devono essere occasione di godervi un pochettino qualche passeggiata, dicevo, nel parco della Bibbia. Quando più tardi Isacco, tutti sapete chi è stato Isacco, benedice Giacobbe, Giacobbe Israele, e quello che origina tutte le tribù. L'abbondanza dei frutti della terra diventa il segno pratico della provvidenza di Dio. Per parlare della provvidenza non facevano il discorso astratto sulla grazia di Dio, su tutti questi doni soprannaturali di cui noi ci siamo riempiti la bocca e senza sapere esattamente di che si tratta, perché ecco, sappiamo che è Dio che si comunica, ma al di là di quello è tanto, è tutto, non c'è niente di più e di meglio da dire, però ci abbiamo sempre girato intorno tentando di dire chissà che cosa, ecco. Segno immediato, pratico della provvidenza è questa. Così anche ieri le beatitudini, quelle beatitudini che forse adesso stanno, la scienza biblica sta rileggendole in tutt'altro modo, certo provocata dalla situazione sociologica del mondo di oggi, ma anche per una comprensione migliore di tutto il messaggio biblico. Quelle beatitudini a cui noi abbiamo affidato l'annuncio della vita eterna in quello strano modo. Beati i poveri, oh, quanto siete felici voi che non avete niente, quanto siete felici voi che piangete, quanto siete felici voi che soffrite, perché così vi fate tanti meriti. E Dio in paradiso vi riempirà di grazia, vi riempirà di luce, di perfezione, mentre i ricchi, mentre gli altri... Ma mica, credo che sia mica quello che vogliono dire le beatitudini. Perché mica in paradiso, dice Luca, dice beati voi adesso, voi, perché vostro è adesso, non sarà. Quando morirete, il regno di Dio. Noi siamo nel regno. Noi dobbiamo essere dei risorti adesso. Perché se aspettiamo di risorgere come morti, campo a cavallo. Noi siamo dei risorti. La risurrezione stessa non è annunciata come una seconda vita chissà quando. È annunciata come vita per noi oggi. Una vita che non ci sarà tolta questa qui. Perché crede in me, anche se muore fisicamente, avrà questa vita, continuerà ad avere questa vita, no? Quindi annuncio benedizione per oggi, allora lì probabilmente, lì sicuramente vuol dire questo, felici, beati, coloro che, non dimenticate che Luca propone quelle quattro più i quattro guai, li propone a gente che ha già accettato, ha già detto di sì alla sequela di Cristo. E allora sanno già, almeno embrionalmente, che cosa è il regno. E allora beati voi che accettate di essere un po' meno ricchi, ecco, accettate di farvi, accettate di essere un po' più poveri, se così si può dire, di essere meno ricchi, perché arrivato il regno di Dio fra voi, voi siete certamente così disponibili verso gli altri a sentirli come fratelli, che non potrete più vivere tranquilli pensando soltanto a voi stessi e ai vostri beni, alla vostra ricchezza, ma la condividerete con chi è meno fortunato di voi. E così valga per la sofferenza, valga per tutto il resto, no? E se invece non fate così, io, il Signore Gesù, mi metto a piangere su di voi. Ai, 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 c'è in greco, why, why, che il lamento funebre che facevano per i morti. Noi abbiamo tradotto guai, guai, ma non è molto ben tradotto. Era il lamento funebre che Gesù intona su quelli che pur essendo vivi, in realtà se sono egoisti, se non si sono accorti che hanno dei fratelli d'attorno, è come se fossero morti agli effetti del regno. Ecco. E questo perché? Perché non è beata la povertà e la miseria in quanto tale, e beata la ricchezza, dono di Dio. Ecco, la camminare insieme di padre Pellegrino aveva definito la povertà il sapersi accontentare. Forse è una definizione molto bella che vale per aiutarci oggi, noi tutti fortunatamente abbastanza ricchi, poi qualcuno è più Berlusconi di altri, d'accordo, ma insomma, buon per lui che se li fosse guadagnati tutti onorevolmente i giudici non avrebbero quasi più niente da fare, ma ecco, e poi se la veda lui. Ma la ricchezza in quanto tale, se è guadagnata onestamente, è una fortuna, è un dono di Dio, e probabilmente l'avete guadagnata mettendo a frutto i talenti che Dio vi ha dato, no? Ecco, tutte queste cose materiali, di ricchezza, di gioia, una moglie efficiente, bella, buona, capace, figli in abbondanza, nell'Antico Testamento, ma non solo nell'Antico Testamento, nel Nuovo sì, cambiano giustamente un po' le prospettive, se no non saremmo nel Nuovo, ma nella Bibbia sono sempre presi come segno di benedizione da parte di Dio. Allora, dicevo, Isacco benedice Giacobbe Israele, ecco, in questo modo Dio ti conceda rugiada del cielo, perché se in Palestina non arriva la rugiada, non c'è niente, c'è solo sabbia e deserto, e terre grasse, perché erano quasi tutte magre, terre grasse, e abbondanza di frumento e di mosto, quindi abbondanza di pane e di vino. Segno della benedizione di Dio, Genesi 27:28. La prima conseguenza dell'osservanza della legge mosaica è, secondo il Deuteronomio, il dono da parte di Dio della prosperità. Deuteronomio 11:14. Poi non è sempre vero, attenzione. Ieri, per esempio, come prima lettura, c'era il testo sapienziale di Geremia. Geremia deve averlo copiato da qualche riflessione sapienziale, poi seguito dal Salmo responsoriale. Vi ricordate il Salmo delle due vie? La riflessione sapienziale tende a schematizzare, e allora dice il bene e il male, chi è pio ha solo bene, chi è empio avrà solo male, ma non è vero niente nella vita. Ma a quel tempo era vero, necessariamente vero, perché a quel tempo, non credendo nella vita eterna, a tutto il regno si esauriva qua giù. E allora, se Dio era giusto, doveva premiare i buoni e castigare i cattivi, subito, non aspettare la vita eterna. E allora sono nati tutti questi testi sapienziali che danno l'idea di schierare il mondo in due fette, da una parte i buoni e dall'altra i cattivi. Guardate che anche la parabola di Gesù, di Matteo 25, quando alla fine del giudizio schiera i caproni da una parte e gli agnelli dall'altra, è poi ancora un testo profetico di tipo sapienziale, non è poi che il giudizio avvenga proprio in quel modo, mi pare. Allora, teniamo presente che questi schemi sono schemi per la riflessione, per la catechesi, quello che volete. Poi invece questi muri qui non sono muri che passano fuori di noi, passano dentro di noi, perché ecco, ciascuno di noi è un po' buono e un po' cattivo, un po' crede e un po' dubita, no? Un po' cammina lungo i fiumi con i belli alberi piantati e un po' cammina nel deserto. Andiamo sempre, ecco perché vi dicevo la volta scorsa, bisogna fare una lezione umana per capire il divino nella Bibbia, perché se non usiamo il comprendonio, non usiamo la ragione, non usiamo la riflessione per capire com'era quel mondo, quell'ambiente, e se non facciamo tutti questi salti, corriamo dei grossi rischi, perlomeno corriamo il grande rischio di essere dei superficiali. E la parola di Dio merita qualcosa di più, no? L'autorizzazione a convertire in denaro la decima per chi proveniva da lontano e acquistare nella zona stessa del Tempio animali e cereali da offrire e da consumare era concessa certamente per rendere possibile quella pratica della centralizzazione del culto a Gerusalemme di cui abbiamo parlato, ma anche per godere dei doni di Dio alla sua presenza. Allora sentite Deuteronomio 14, 26. Impiegherai il denaro per comprarti quanto tu desideri, bestiame grosso o minuto, escludendo le vacche pazze. Vino, comprare vino. Ho visto che c'avete dei negozi di vino qui nelle vicinanze, splendide. Vino, bevande inebrianti, o qualunque cosa di tuo gusto. E non è peccato, amico, peccato dico, noi eravamo perseguitati da peccati, da tutte le parti c'erano peccati, peccati di gola, peccati di orecchio, peccati di naso, non parliamo poi di altre parti. Dio invece ci ha creato i sensi perché godessimo delle gioie, godere non vuol dire strafare, vuol dire usarle, con moderazione, vedremo. Allora, bestiame grosso e minuto, vino, bevande inebriante, qualunque cosa di tuo gusto e mangerai davanti al Signore tuo Dio. Mangerai davanti al Signore tuo Dio e gioirai tu e la tua famiglia. Come potete gioire se non avete niente da mangiare, sia voi sia i vostri figli? Ecco, se la beatitudine è quella lì, beato te che sei povero, statene povero. Se c'è una cosa che in questi 20 anni, 20 secoli ha fatto fallimento, sono le beatitudini, perché nessuno, è diventato povero. E i poveri appena sono diventati ricchi, non sono tornati una seconda volta poveri. Allora se voi li interpretate alla lettera è un fallimento unico, è meglio chiudere subito baracche e burattini. Se invece la interpretiamo in quell'altro modo, probabilmente se sapessimo leggere e guardare, le beatitudini hanno camminato nel corso di questi 20 secoli. La terra promessa, vi ricordate Deuteronomio 33, 28, non era stata annunciata come terra di frumento e di mosto dove il cielo stilla rugiada? Avete ancora la rugiada, avete ancora il frumento e il vino, il mosto. Il salmista, Salmo 104, il salmo che canta la creazione, no? Ringrazia Dio del suo continuo intervento creatore. E quel bellissimo versetto del Salmo che noi disgraziatamente abbiamo preso e rubato al Salmo soltanto per riferirlo allo Spirito Santo tutto soprannaturale, a quei tempi in cui lo Spirito Santo non era ancora disceso in forma di fiammelle a seccare i capelli di quei poveri apostoli che se lo sono ricevuto, ma c'era già in giro, nel Salmo viene applicato alla primavera, emitte spiritum tuum et creabuntur, ve lo ricordate? Lo cantavamo in latino tutti i momenti, et renovabis facem terre. Manda il tuo spirito e rinnovi la faccia della terra. Ma è lo spirito della primavera, le energie che adesso stanno già pompando sotto, appena se ne va la neve, vedete subito, lo spirito creatore di Dio, le linfe vitali della terra. Questo, e poi certo, queste ci illuminano, ci fanno, dice, se già esistono queste cose nella materia, figurarsi a livello più alto, e allora siamo rimandati allo spirito in termini più alti, più profondi, no? Fai crescere il fieno per gli armenti, 104 versetti 14-15. Fai crescere il fieno per gli armenti, vedete gli animali li avessero nutriti così, e l'erba al servizio dell'uomo, che l'erba, anche l'uomo è erbivero, anche se dopo il diluvio viene concesso l'uso della carne, prima non sembra che ci fosse, almeno nel racconto biblico, perché tragga alimento dalla terra, il vino che allieta il cuore dell'uomo, l'olio che fa brillare il suo volto, il pane che sostiene il suo vigore. Ma consolatevi, sono poi questi elementi estremamente materiali, ma così fondamentali per la nostra esistenza fisica, che sono i segni sacramentali per la nostra vita di fede. Ecco il bello dei sacramenti. Andiamo a vedere un momento adesso quale fu l'esperienza dei saggi, dei sapienti. In Grecia e nel mondo occidentale li chiamavano i filosofi, li chiamano i filosofi, la Bibbia li chiama i saggi, i sapienti, che sono i filosofi, ma i filosofi, i saggi biblici sono caratterizzati dal fatto che illuminano la riflessione della ragione con la luce della fede, e quindi si può parlare di sapienza quando noi diciamo sapienza biblica, intendiamo questo aspetto. La riflessione sapienziale prende i tempi da Salomone in avanti. Salomone passa verso prima del 1000, no? Salomone diventa il grande saggio perché ha istituito a corte le scuole sapienziali per formare i prefetti del regno, eccetera. Ecco. E allora poi era imparentato con l'Egitto, con la cultura egiziana, perché aveva sposato una moglie egiziana. E allora la sapienza sia dell'Egitto sia mesopotamica ha fatto il salto a Gerusalemme, ecco, e di lì si è avviata tutta la corrente sapienziale che poi, come sapete, ci ha lasciato tante opere nella Bibbia, libro della sapienza, libro dell'Ecclesiastico, il libro o Siracide, l'Ecclesiaste o Coelet, Cantico dei Cantici, la riflessione sul dolore, il libro di Giobbe, la riflessione sull'amore, il Cantico dei Cantici, eccetera, no? Tutta la riflessione sapienziale, il libro dei Proverbi, ecco. Vediamo qualche cosa lì, poi potete prendervi qualcuno di questi libri e farli passare per vostro diletto. Un bicchiere tira l'altro, bevete troppo e poi che gusto avete, siamo sempre lì, che beatitudine c'è a essere soli. La condivisione, il vino, Siracide 31, 27, 28, questo mago delle esperienze, perché costui è un eclettico che ha fatto tutte le esperienze di questo mondo e vi scrive di tutti gli argomenti. Alcune cose che dice sono desuete, sono legate a quel tempo, allora voi lì d'accanto scriveteci bello ma inutile per noi oggi, parola di Dio che fu, ecco, e date invece a quelle che potrebbero ancora essere valide per oggi, e poi potete anche metterci lì fino a quando, intravedendo qualcosa del futuro. Dice Siracide 31, 27, 28. Il vino è come la vita per gli uomini, come la vita, purché tu lo beva con misura. Vedete qui i saggi si manifestano subito. Purché tu lo beva con misura. Che vita è quella di chi non ha vino? Questo fu creato per la gioia degli uomini. Allegria del cuore e gioia dell'anima è il vino bevuto a tempo e misura. Se qualche volta noi preti facessimo, ecco, qualche predica anche sul vino, forse riusciremmo a far intuire a noi e alla gente che se l'Eucarestia viene celebrata col vino è perché deve essere festosa. Sì, ricorda il sangue di Cristo, ma sangue di Cristo, basta, poi Cristo è risorto, adesso gode nel pensare al suo sangue sparso, non è che muoia un'altra volta, una volta lo infilzavamo di nuovo sulla croce ogni volta che dicevamo messa, ma adesso per fortuna la concezione della messa e dell'Eucarestia è un po' cambiata. Vi ricordate quando nel catechismo dicevamo che la messa era rinnovamento del sacrificio? Ogni volta tornavamo a crocifiggere, ma Dio mio, era troppo, una volta basta, tanto più che è infinito. Oggi più nessuno dice che la messa è rinnovazione e attualizzazione per noi oggi. Ecco, di quel momento prezioso, unico, non irrepetibile, e ci ricordiamo di una vita donata per noi, donata a noi per amore, quindi per un qualcosa che ci esprime la gioia del Padre, che ci ha offerto la salvezza in Cristo attraverso la sua stessa sofferenza, come qualsiasi buon padre o buona madre cerca di risparmiare ai figli le sofferenze che magari ha avuto improprio, no? Ecco, allora bisogna forse tornare a celebrare l'Eucarestia con più festosità, con più gioia, almeno interiore, non lo so, ma forse anche esterna, perché i segni devono essere anche esteriori, no? Che vita è quella di chi non ha vino? Questo fu creato per la gioia degli uomini. Allegria del cuore e gioia dell'anima è il vino bevuto a tempo e misura. Siracide 31, 27, 28. Il vino ha un valore terapeutico importante per tirare su il morale a chi è depresso, a chi ha bisogno di un po' di allegria per sentirsi vivo. Prendete Proverbi 15, 15. Tutti i giorni sono brutti per l'afflitto. Altro che beatitudine, se la intendete in quel modo. Per un cuore felice è sempre festa. Chi è felice alle volte, ecco, corre il rischio di non accorgersi che altri non lo sono. Perché un cuore felice, per un cuore felice è sempre festa. E affronta anche la sofferenza o l'imprevisto con altri criteri. Proverbi 31, 6, 7. Date bevande inebrianti a chi sta per perire e il vino a chi ha l'amarezza nel cuore. Beva, dimentichi la sua povertà e non si dimentichi più delle sue pene. Dimentichi la sua povertà e dimentichi anche le pene. E allora verrebbe però da chiedersi, bere per dimenticare? Bere per dimenticare? Molto realisticamente spesso è così per i poveri e gli emarginati. È la soddisfazione forse più onesta che possano prendersi, quella di bere per dimenticare. Crediamolo. Invece di diventare pazzi e ammazzare quegli altri che non si accorgono della loro miseria, ecco, affogano il tutto dietro un fiasco di vino. È forse ancora la cosa più innocente. E Dio gliene saprà render merito. La casa, la mensa, il vino diventano nella riflessione sapienziale il simbolo della sapienza ospitale che a nome di Dio invita l'uomo a diventare saggio. Ecco, l'immagine, il banchetto, ecco, diventa il simbolo della mensa, della casa, della sapienza, dell'invito che Dio rivolge a tutti a nutrirsi e a bere alla sorgente della sua parola. Avete il testo bello di Proverbi 9:1-6. Proverbi 9:1-6, la sapienza tutti nota, la sapienza si è costruita la casa. Sapienza di Dio personificata, Madame la Chaussée, no? Ha intagliato le sue sette colonne, sette la pienezza, una casa, un palazzo meraviglioso, ecco, come i palazzi vaticani. Ha ucciso gli animali, ha preparato il vino, ha imbandito la tavola, ha mandato le sue ancelle a proclamare sui punti più alti della città: chi è inesperto accorra qui, venite a scuola della sapienza. A chi è privo di senno, essa dice: venite, venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato, abbandonate la stoltezza e vivrete, andate dritti per la via dell'intelligenza. Proverbi 9, 1, 6, testi molto belli. Vedete che in questo contesto, che c'è poi da capire che peso, che valore, che significato profondo acquista il tema della vigna applicato ad Israele e il tema del vino per capire, per comprendere il mistero della stessa Eucaristia, no? E però c'è anche l'altro aspetto che abbiamo già sentito denunziare dai saggi, l'aspetto del pericolo dell'alcolismo. Vediamo qualche testa. La Bibbia non ignora i pericoli dell'abuso del vino e delle bevande inebrianti. E l'alcolismo non è un pericolo, una piaga soltanto per oggi. I re, i governanti sono invitati ad astenersi dal vino. Come la mettete con tutti questi pranzi a non finire che fanno quando si incontrano e tanti altri di cui non dicono niente e che fanno ugualmente, facendoseli pagare dalla povera gente, tutto sommato. Sta circolando via internet una denuncia su quello che prendono e su tutti i vantaggi che hanno, non so se è arrivata anche a voi, chi ha la posta elettronica, i nostri onorevoli. La gente sta scocciandosi un po' di tante cose, poi la gente così buona che dice: per non vedere beviamoci su una volta. I re, i governanti nella Bibbia sono invitati ad astenersi dal vino perché possano mantenere la necessaria lucidità nel compimento dei loro doveri, perché se bevono troppo la mente s'annebbia e invece di attendere ai doveri dormono. Soprattutto possano capire e rimediare alle afflizioni dei poveri, ai quali invece può capitare di cercare nel vino, come abbiamo detto, un sollievo alla loro solitudine. Sentite Proverbi 31, 4, 5. Proverbi 31, 4, 5. Non conviene al re bere il vino. Niente vino per casa Savoia. Né ai principi bramare bevande inebrianti. Per paura che, cura preventiva, per paura che bevendo dimentichino i loro decreti, perché fanno le leggi ma le fanno per gli altri, e invece buon senso direbbe, ecco, che dovrebbero essere loro per primi a osservarle e a dare l'esempio. Alle volte sembra tanto che anche le leggi le facciano da ubriachi, perché certe leggi dopo qualche tempo non stanno né in cielo né in terra, allora vuol dire che non le hanno fatte con competenza. Per paura che bevendo dimentichino i loro decreti e tradiscano il diritto di tutti gli afflitti. La Bibbia è sorprendente, come dai, gira e rigira, però ritorna sempre agli ultimi, già anche nell'Antico Testamento. l'uso immoderato del vino produce confusione e annebbiamento della mente, rilassamento dei costumi e degradazione della dignità umana. Prendetevi un po' il Siracide, l'Ecclesiastico, Siracide 31-25, esalta le virtù del vino, però ammonisce severamente a non esagerare nel suo uso. Non fare il forte con il vino, non scommettere con Tizio e Caio e Sempronio, dice, guarda io come reggo bene al vino, e giù un bicchiere dopo l'altro. No, non fare il forte, il furbo con il vino, perché ha mandato molti in rovina. Notizia di oggi, no? Trovato, cioè morto perché si è buttato sotto il treno, quel Dimitri, come si chiamava? Dimitri? Sì, Tiberio Mitri, che era stato un pugile di qualità, no? Finito barbone, perché ha mandato molti in rovina. Amarezza dell'anima è il vino bevuto in quantità, poi può darsi che non bevesse per niente, per carità. No. Con eccitazione e per sfida, l'ubriachezza accresce l'ira dello stolto, a sua rovina ne diminuisce le forze e gli procura ferite. Il libro della Sapienza mette in bocca agli empi una esaltazione del permissivismo, potremmo dire, che ha parecchi aspetti contemporanei. Sapienza 2, 7, 9. Su, dice, ecco, dice l'empio, dice quello che... Su, godiamoci i beni presenti. Facciamo uso delle creature con ardore giovanile, inebriamoci di vino squisito e di profumi, non lasciamoci sfuggire il fiore della primavera, coroniamoci di bocciole di rose prima che avvizziscano, nessuno di noi manchi alla nostra intemperanza, ecco, esaltando appunto l'intemperanza e gli ardori più del necessario. Sapienza 2, 7, 9. Potreste leggervi tutto il capitolo 2 della Sapienza, sottolineando la condanna finale dell'autore a questo modo di impostare la vita. Sapienza 2, 21. La pensano così, questi qui che ha chiamato empi, la pensano così, ma si sbagliano, la loro malizia li ha accecati. I profeti a loro volta denunciano gli eccessi del vino, propri dei peccatori e dei ricchi arroganti. Amos protesta contro coloro che sbevazzano con i beni confiscati ai poveri, sotto una parvenza di legalità, in occasioni di ammende o di confisca dei beni di un debitore insolvibile. Vedi terzo mondo, insolvibile nei confronti del primo mondo. Su vesti, dice Amos 2,8, su vesti prese come pegno si stendono presso ogni altare, vanno a visitare le Madonne in giro, a fare, ecco, pellegrinaggi e a dire rosari a non finire, stendendosi, dormendo nei santuari, su vesti prese come pegno ai poveri. Il povero non poteva pagare, allora dice dammi il mantello, e poi lo usano per stendersi o per mettere sotto le ginocchia a pregare nei santuari. Amos non ci vede più, come sapete, profeta della giustizia dell'Antico Testamento. Bevono il vino confiscato come ammenda nella casa del loro Dio. Dassero meno a berlo nella casa del loro diavolo, ma non nella casa del loro Dio. Osea lamenta che in occasione di feste regali i capi sommergono il re negli ardori del vino, ubriacano il re.
facendogli perdere la capacità del buon governo. Osea 7,5. Poi quando è lì bevuto, ubriaco, ben disposto, si fanno firmare, ecco, si fanno firmare i permessi, le licenze per costruire o avanti. Michea ironizza su coloro che vanno a caccia di profeti, mossi dallo spirito divino di staccato vino, invece che mossi dallo spirito divino tutto attaccato. Michea 2, 11, se uno che insegue il vento e spaccia menzogne dicesse ti profetizzo in virtù del vino e di bevande inebrianti, questo sarebbe un profeta per questo popolo. Ecco, siete ridotti a questo punto, che a voi piacciono i profeti del vino, non i profeti divini, profeti del vino. Terribile, sapete, terribile. Altro che una parola di Dio, ecco, così che ci lascia indifferenti. Gioele, in un lamento di desolazione sulle sorti del paese, descrivendo il flagello delle cavallette, sapete che è il profeta delle cavallette, Gioele, come un richiamo al castigo di Dio, Gioele 1, 2,12, intende provocare alla conversione gli spensierati, quelli che non pensano mai alla conversione. Svegliatevi, ubriachi, e piangete, voi tutti che bevete vino, urlate per il vino nuovo che vi è tolto di bocca. Isaia ripetutamente interviene nella denuncia dei mali provocati dall'ebbrezza dei potenti del suo tempo. Prendetevi il testo subito seguente a quello del canto della vigna, Isaia 5, 11, 12. Isaia 5, 11, 12, guai a coloro che si alzano presto al mattino e vanno in cerca di bevande inebrianti e si attardano alla sera accesi in volto dal vino. Ci sono cetre e arpe, timpani e flauti e vino per i loro banchetti, ma non badano all'azione del Signore, non vedono l'opera delle sue mani. Magari al vino potete anche aggiungerci un po' di estasi e di qualche altra cosa. Ecco, questi passi vi servono ancora di più. Servono ancora di più. Sono le 21:48, abbiamo cominciato alle 20:30, abbiamo cominciato poco dopo. Allora è già passato tutto sto tempo, non me ne sono accorto io. Io volevo finire questa parte e invece non ci riesco mica. Riprenderemo la volta prossima andando anche a assistere ad un caso di astinenza, ecco, nell'Antico Testamento, quella dei Recabiti che avevano promesso di non bere vino, di non abitare nelle case, ma di vivere, continuare a vivere eternamente sotto le tende nel deserto, i beduini. Ma io mi fermerei qui, vi ho offerto una panoramica di testi, non ancora finito, ma la volta prossima, vista l'astinenza dei Recabiti, andiamo a vedere il comportamento di Gesù e nel Nuovo Testamento che cosa ci viene detto, così abbiamo ricreato gioiosamente un po' il retroterra del vino, della vite, della vigna, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, e siamo più disposti a comprendere, data questa importanza, i testi specifici lì di Isaia 5 e poi le nozze di Cana, supponiamo, la parabola di Gesù, io sono la vite, voi i tralci, e poi la celebrazione dell'Eucaristia. Ecco, se adesso c'è qualcosa così da chiedere.